Buongiorno fratelli, apriamo le nostre Bibbie nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 1, che dice: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E al versetto 18 dice: non vi lascerò orfani, tornerò a voi ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi vi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Nell'Antico Testamento troviamo una storia meravigliosa dell'intervento di Dio nella vita di una vedova che aveva due figli, e il marito era morto. Il marito era un discepolo dei profeti al tempo di Eliseo. Non sappiamo per quale causa quest'uomo ha fatto un prestito, attenzione con i prestiti, perché quando egli è morto i creditori hanno voluto recuperare il loro denaro. E allora è venuto davanti alla vedova e voleva prendere i suoi figli come schiavi per pagare quel debito. Questa donna aveva perso suo marito e adesso voleva togliergli i due figli a causa del debito, e comincia a gridare a Dio. E arriva dal profeta Eliseo per chiedere che cosa poteva fare, ed Eliseo gli fa una domanda: che hai in casa? E lei dice: l'unica cosa che ho è un contenitore con un po' di olio. Eliseo gli raccomanda: vai dai tuoi vicini e prendi tutti i vasi e chiuditi in casa tu e i tuoi figli, e comincia a riempirli. Egli aveva soltanto un poco di olio in un vaso, e adesso aveva tanti vasi, e doveva riempirli tutti con quel poco di olio che aveva. E questa donna, attuando per mezzo della fede, comincia a riempire il primo vaso, il secondo e il terzo vaso. La Bibbia non dice quanto, però erano tantissimi vasi. Questa donna era meravigliata davanti a questo miracolo. Lei sapeva della moltiplicazione dei panni e dei pesci, e adesso vedeva la moltiplicazione di questi vasi di olio, ed era così emozionata che dice ai suoi figli: andate a prendere ancora di altri vasi. Però loro rispondono: non ci sono più vasi, madre mia. E allora dice la Bibbia che l'olio è cessato, e la raccomandazione di Eliseo è stata questa: che vendesse una parte dell'olio per pagare il debito, e con l'altra parte vi continuassero a vivere. Fratelli, questa vedova e questi giovani orfani di padre hanno pensato che quando sarebbe morto il loro padre tutto sarebbe cessato. Però una cosa è certa: quando voi e Dio siamo venuti al nostro Padre celestiale, abbiamo scoperto che anche se il padre e la madre ci lasciano, non tutto è finito. Un cristiano non è mai orfano, perché siamo sotto le cure di Dio, e Lui si preoccupa per ogni dettaglio. Quando Gesù ha detto queste parole: non vi lascerò orfano, verrò a voi, non solamente si sta riferendo alla seconda venuta, ma Gesù interviene nella nostra vita in molti dettagli. Quando noi siamo afflitti, chi viene? Il Signore. Per quanto Egli vive, allora noi possiamo contare con l'aiuto glorioso da parte del Signore Gesù Cristo. Nell'Antico Testamento le persone che erano meno provviste di aiuto parlano degli orfani, dei stranieri, e per questo in Deuteronomio capitolo 10 il versetto 17 dice: Poiché l'Eterno, il vostro Dio, è l'Iddio degli dèi, il Signore dei Signori, il Dio grande, forte e tremendo, che non ha riguardi personali, non accetta presente, che fa giustizia all'orfano, alla vedova. Se voi vi sentite come stranieri o disprovvisti per varie ragioni, e chissà avete la vostra famiglia e non sentite l'appoggio della vostra famiglia né dei vostri amici, vi voglio dire che non siete orfani. Gesù è con voi, per quanto egli è morto, però è anche risuscitato ed è vivo per aiutare ognuno di noi. Per cui voglio parlare in questo momento su questo tema: non vi lascerò orfani. Questa è la promessa di Gesù e questo è il tema in questo momento: non vi lascerò orfani. In primo luogo vediamo l'importanza di continuare a credere in Dio in mezzo alle afflizioni. Perché Gesù ha detto così? Noi dobbiamo andare ai capitoli anteriori, specialmente nel versetto 13, nel capitolo 13 incontriamo esperienze come la fedeltà di 11 dei suoi discepoli, però in questo capitolo troviamo anche il tradimento di Giuda. Vediamo in questo capitolo la vigliaccheria di Pietro e Gesù parla anche della sua morte. Egli sapeva che doveva affrontare il vituperio, le vicissitudini, doveva affrontare l'ingiustizia, la malvagità. In mezzo a tutto questo, in mezzo a tutta questa storia, di questa realtà nel mondo delle relazioni umane, Dio ci dice: guarda, nella vita avrai soddisfazioni, però avrai anche decezioni che marcheranno la tua anima e il tuo cuore. Per questo Gesù comincia questo capitolo 14 dicendo: non si turba il vostro cuore, credete in Dio, credete anche in me. Perché non solamente esiste la realtà nelle relazioni umane, e che molte volte gli aspetti negativi sono più che i positivi, ma esiste anche un'altra realtà che noi alle volte non vogliamo vedere, ed è l'intervento di Dio nelle nostre vite. Quando Gesù dice: non si turbi il vostro cuore, credete in Dio, credete anche in me, sta dicendo: io sono con te, come lo dice il versetto 18, non vi lascerò orfani, verrò a voi. Perciò se per qualche ragione siete avete vissuto esperienze dolorose, bisogna che noi non vediamo solamente questo, dobbiamo vedere la realtà che abbiamo il Signore al nostro fianco e il suo intervento è una doppia sfida per voi e per me, per non abbandonarci alla disperazione. La prima esortazione è: non turbatevi. Interessante che la parola turbare qui vuol dire provocare grande afflizione. In altre parole, che io non provochi a me stesso più afflizione di quella che dovrei avere. È importante preoccuparci, però una cosa è preoccuparci e un'altra cosa è essere troppo ansiosi ed affannosi. Noi non dobbiamo arrivare a quel livello, perché Gesù ha detto in Matteo capitolo 6 che parla di questo. Però quando una persona arriva a un turbamento, arriva a un livello di disperazione, però la maggior parte delle perturbazioni siamo noi stessi a produrle nelle nostre menti. E come la produciamo? Immaginando cose che chissà non succederanno mai, credendo che tutto mi va male. Stiamo anticipando la sconfitta. E quando Gesù dice qua non turbatevi, vuol dire che io non devo collaborare al mio livello di ansietà per il tradimento di un Giuda o per la negazione di un Pietro nella nostra vita, o perché abbiamo visto nella nostra vita vigliaccheria come Pietro e non siamo stati fermi e fedeli al Signore, o per le crisi che devono venire come crisi di ingiustizia. Perché Dio ha tutto sotto il suo controllo e io non mi devo affannare. Gesù, quando ha detto queste parole, è perché sapeva che sarebbe risuscitato in vittoria. E allora quando dice non turbatevi, mi sta dicendo: figlio mio, avrai difficoltà nella tua vita, le stai avendo, le avrai, però non turbarti, perché alla fine avrà vittoria completa per ognuno. Allora devo arrivare a un certo livello di precauzione, però non all'affanno e neanche di turbamento, dove io divento una fabbrica di aspetti negativi. Però allo stesso tempo mi dice: non turbate il vostro cuore, credete in me e credete in Dio. In altre parole, devo mantenere la mia fede nell'intervento e nella mediazione di Gesù. E allora dice il Signore: non perturbarti, se tu hai fede in Dio, se credi in Dio, credi anche nel mio intervento, credi in me per la salvezza, per la restaurazione dell'anima e per le cure della vita. Io devo aver fiducia che se Cristo è risuscitato, perché mi devo affliggere? Se Egli è vivo, è a cura di me. Ricordiamo quel caso dei tre giovani ebrei che sono stati gettati nel forno per ordine di Nabucodonosor. Gli uomini che hanno tirato quegli uomini nel forno, che non avevano obbedito agli ordini del re, dice la parola che questi uomini che hanno tirato nel forno, questi tre uomini ebrei, sono stati consumati dal calore del forno. Però i tre giovani ebrei, dice che camminavano in quel forno ed è apparso un quarto uomo. E allora Nabucodonosor dice: non erano tre coloro che avete lanciato nel forno? Sì, erano tre, però io vedo quattro uomini, e il quarto uomo è come il figlio degli dèi. Noi possiamo stare nel forno della prova, nel forno, nell'orlo di una crisi, però siccome Cristo vive, Gesù entra nel mio forno, nel vostro forno, sembra che ci bruciamo, però quando saliamo, saliamo come quei tre giovani ebrei, dove dice la Bibbia che nessun del capello si era bruciato e neanche i loro vestiti avevano odore di fumo, perché Cristo li aveva guardato da tutto questo. Cristo ci protegge da ogni crisi. Cristo ci dice: non ti preoccupare, la barca non affonderà, il forno non potrà bruciarti, perché io sono con te, perché Gesù ha detto: io non vi lascerò orfani. E allora vale la pena credere nella mediazione di Cristo, per quanto Egli è vivo. E allora, se Egli è vivo, Egli sa ogni dettaglio della mia vita, sa di cosa ho bisogno nella mia vita, sa delle mie afflizioni, conosce le mie angustie, conosce i miei problemi, conosce tutte le cose della mia vita. La Bibbia dice che Dio sa il numero dei capelli che abbiamo nella testa. Voi vi siete preoccupati qualche volta per contare i vostri capelli? No, non ci interessa. Quello che Dio mi sta dicendo è: guarda figlio mio, io mi interesso perfino di quello che tu non ti interessi di te stesso. E allora, se Dio dà da mangiare agli uccelli e veste i fiori del campo così belli, quanto più valiamo noi di uno di loro. Dio ci sta dicendo: io ho cura di te, non ti lascerò solo, non vi lascerò orfani. Se noi manteniamo la nostra fiducia nel Signore, questa speranza nella cura del Cristo risuscitato non ci deve entusiasmare e poter metterci di fronte a qualche difficoltà con la testa in alto. La speranza che abbiamo in Cristo, certamente Satana, come uno specialista in imitare, e vuole sempre proiettare la menzogna come una verità attraverso la religione, che sono le principali fabbriche di speranze morte, come i kamikaze giapponesi, che i quali avevano detto che quando sarebbero morti sarebbero andati a un luogo dove avrebbero avuto molti soldi, molto cibo e molte donne. E allora per queste persone era il loro cielo, e si buttavano con un aereo carico di bombe contro una nave o contro una base militare. Essi sono morti per una speranza falsa, una speranza morta. Però voi e Dio abbiamo una speranza vera, una speranza di vita, una speranza viva. E allora se abbiamo una speranza viva è perché abbiamo un Cristo vivo, e se Cristo è vivo abbiamo una gloriosa forma di andare per fede, dove potremo affrontare qualsiasi difficoltà. Il Signore ha parlato durante tanti secoli della vita, della morte, della resurrezione. Per esempio, quando vediamo l'arca di Noè, dopo 40 giorni che quando ha cominciato a piovere, la popolazione mondiale con tutti gli animali sono morti, però l'arca ha continuato a galleggiare. Vediamo allora la morte e la vita. L'arca galleggiando ci parla di resurrezione. Vediamo anche il messaggio che Dio dava attraverso i sacrifici di espiazione. I più poveri, quando non potevano comprare un agnello, compravano due colombe, e una di queste colombe lo sacrificavano e il sangue era sparso sull'altare degli olocausti, e l'altra invece la lasciavano libera. Ci parla di morte e di resurrezione. Vediamo come il Signore continuava parlando di questo. Vi dico questo perché alcuni credono che la vita è qui in questa terra. No, fratelli, sì, possiamo vivere 30, 40, 50 o 100 anni. Però qualsiasi quantità di anni che noi possiamo vivere su questa terra è una milionesima parte di un secondo di quello che è l'eternità. Allora se Dio ci dice: guarda figlio, voglio che intendi questo, c'è una realtà, la realtà della morte, però c'è anche la realtà della vita dopo la morte, voglio che comprendiate questo. Noi non dobbiamo centrarci solamente in questa terra, se non che mettere anche il nostro sguardo nelle cose di sopra. Dobbiamo pensare nell'eternità. Per questo il Signore Gesù ha detto: che cosa guadagnerà l'uomo se guadagnerà tutto il mondo e perderà l'anima sua? Perché non si è centrato nelle cose di maggior valore. Noi come esseri umani, anche se moriremo, continueremo ad esistere nel cielo o nell'inferno, dipendendo se abbiamo scelto Cristo come nostro Salvatore nel cielo, però se non avremo scelto Cristo saremo all'inferno. L'importante è che questo messaggio della vita e della morte lo possiamo comprendere. Per questo Giobbe, quando ha abbracciato questa preziosa fede che era nel suo cuore, stando molto, però molto malato, sotto una pressione terribile di una malattia tremenda, lui ha detto: io so che il mio Redentore vive, e alla fine si alzerà sopra la polvere, e dopo che sarà disfatta questa mia pelle e questa mia carne, vedrò Dio con i miei occhi. Giobbe aveva questa speranza e diceva: se Dio non mi salva in tutti i modi, io vedrò Dio. Il problema della mancanza di salute non lo allontanava dalla fede che aveva in Dio. Per questo diceva in questo versetto 27 del capitolo 19 di questo libro: io lo vedrò e lo vedranno i miei occhi e non un altro. Egli era così sicuro di questo, e la domanda è: e voi siete sicuri che quando moriamo vedremo Dio? Ho la sicurezza della vita eterna? Posso dire il Salmo 23 con certezza, e specialmente l'ultima parte dove dice che dimorerò nella casa dell'Eterno per molti Dio? Se noi abbiamo questa certezza, allora possiamo avere vittorie più grandi nelle battaglie di questa vita. Vediamo anche il caso del popolo di Israele. C'erano momenti in cui si caricavano di ansietà e di timori perché c'erano crisi a livello nazionale e anche nelle famiglie, però Dio comincia a parlare attraverso i suoi profeti per dargli speranza, per dargli animo. Nel capitolo 26 del libro di Isaia, nel versetto 19, dice la parola di Dio: i tuoi morti vivranno e i suoi cadaveri risusciteranno. Alzatevi e cantate, abitanti che siete nella polvere, perché la tua rugiada è rugiada per l'orto e la terra darà i suoi morti. Sta dicendo che la morte per un cristiano è la separazione temporale. Io so che quando un essere caro muore ci arreca dolore, però se muore in Cristo lo ritorneremo a vedere, se anche noi camminiamo nel Cristo. Per questo dice: cantate abitanti della terra, perché c'è speranza. La vita non è solamente quella che viviamo su questa terra. Pertanto vediamo cosa dice il Signore in Daniele 12 al versetto 2: e molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna e gli altri per l'obbrobrio, per una eterna infamia. Ci parla qua che tutti a un certo momento, ascoltate bene, ogni essere umano sperimenterà la risurrezione, che lo voglia o non lo voglia. Alcuni per la vita, coloro che sono di Cristo, però per la morte continua, eterna, per coloro che non hanno voluto accettare Gesù. E allora Dio fa una promessa a Daniele personalmente, come la dà a voi e a me, dell'ultimo versetto di questo libro: e tu arriverai alla fine e riposerai e ti alzerai per ricevere la tua eredità alla fine dei giorni. Dio ha una promessa per voi e per me personalmente, per la risurrezione. Qui sono dove le parole del Signore ratificano una volta ancora questa gloriosa verità, quando dice in Giovanni capitolo 5 dal versetto 28: non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita e quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. Che significa fare il bene davanti di Dio? Significa riconoscere che sono un peccatore e riconoscere per la fede che Cristo è morto per me. Questo atto di fede Dio lo vede come l'opera buona che Lui aspetta affinché noi abbiamo speranza di vita eterna. Questi risusciteranno alla vita. E allora vediamo che il Signore ci dice: questo succederà. Alcuni non lo credono, però che lo credono o non lo credono, questo succederà per la vita o per la morte. Per questo Gesù è l'autore della risurrezione per la vita del credente. Quando Gesù consola Marta e Maria per la morte di suo fratello, gli dice: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche sia morto, vivrà. La persona che ha abbracciato Cristo ha speranza. Per questo ha detto Gesù: non si turbi il vostro cuore. Non vi turbate, nella casa di mio padre ci sono molte dimore. Ci sta parlando della vita al di là della morte fisica. Quando si dice che gli anni degli uomini sono 70 e per i più forti 80, questa è una micromilionesima parte di un secondo di quello che è l'eternità. Ricordo una persona che scrive in uno dei suoi libri che dice che l'eternità è come quando uno un bambino vuole portare tutta la sabbia del Pacifico all'Atlantico e con un piccolo cucchiaino vuole trasferirla da un oceano all'altro. Quando avrà finito di trasferirla sarà passato un secondo dell'eternità. In questa vita ci sono dei Pietro, ci sono dei Tommaso, c'è afflizione, però non tutto finirà qua. Noi finiremo in vittoria nel nome del Signore. In questa vita il corpo si ammala, abbiamo problemi di salute. Però, fratelli, quando Cristo, il mio Signore, muore sulla croce al Calvario, dice la parola che per le sue piaghe siamo stati guariti. Io vedo la guarigione divina in questo modo, per illustrarvela. È come un cerotto, come che c'è un miracolo in tutta la parte del corpo, tutto il sistema è compromesso, ci sono molte vulnerabilità. Però la risurrezione non è un cerotto, la risurrezione del corpo è una guarigione totale, completa, perché il corpo non avrà più problemi con la malattia e con la morte. Un corpo glorificato è un corpo che non è soggetto al tempo, allo spazio, alla materia. Pertanto la salute per cui tanto siamo afflitti oggi non ci deve affliggere, facciamo quello che possiamo su questa terra. Gesù farà una grande opera in ognuno di noi e avremo una risposta alle afflizioni, alla salute. Che cosa vi affligge oggi? Il giorno in cui moriamo e andiamo via da questa terra, entreremo a una festa tremenda. Non è una sconfitta. Per questo Paolo diceva: per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Perché la verità è che è così. E allora se noi capiamo quello che significa il potere della morte e della resurrezione di Cristo, è perché noi non ci sentiamo orfani. Anche se vi sentite orfani nella malattia, chissà non la vostra, ma di un figlio, di un padre o di un nonno, non vi sentite orfani, perché Cristo è la risposta oggi, domani e per sempre per ognuno di noi. Pertanto dobbiamo confidare e dire: Signore, grazie. E oltre a questo, Dio ci ha dato lo Spirito Santo, che è la garanzia della salvezza e la garanzia della resurrezione. Per questo le Sacre Scritture dice in Romani 8:11: se lo Spirito che ha resuscitato Cristo dai morti dimora in noi, vivificherà i nostri corpi mortali. Allora, fratelli, lo stesso Spirito che ha risuscitato Cristo risusciterà me. Tranquilli? Non vi sembra? Allora, se moriamo con qualche dolore, risusciteremo in gloria, pieni di gioia, di pace. La benedizione di Dio sarà meravigliosa. Ci apre uno spazio meraviglioso, grandioso. Orbene, fratelli, perché Dio fa tutto questo? Qual è la base legale di tutto questo? Della speranza. Perché ogni speranza deve avere una base, un fondamento. Per questo che le religioni, le idee filosofiche, le idee umane non hanno base, non hanno sostentamento, non hanno fondamento per promettere queste cose. Così come vostro marito vi ha promesso il cielo e la terra da fidanzati e adesso da sposata dite che non si è compiuta nessuno di questo. Certo, l'unico che compie le promesse è Dio. Chi compierà le promesse? Solamente Cristo, perché Cristo è Dio e l'ho dimostrato attraverso la sua morte e la sua resurrezione. Ci dà la garanzia, così che è la base legale delle promesse, affinché queste promesse arrivino a compiersi, beh, praticamente attraverso la sua morte, che ci fa eredi, così come un testamento che valevole per le persone che devono ricevere l'eredità e sono autorizzate per ricevere l'eredità attraverso la morte. Così voi e Dio, attraverso la morte del nostro Signore Gesù Cristo, diventiamo eredi di Dio per entrare in possesso di questa eredità attraverso la resurrezione del Signore Gesù. Come Egli è risuscitato, adesso ci diventa l'opportunità di possedere quello che Dio ci ha dato, perché Gesù ci aiuta a possedere questa eredità, a godere d'essa, perché è Cristo che comincia l'opera meravigliosa in noi. Per questo la parola di Dio nell'Epistola ai Romani, il capitolo 4, il versetto 25, dice, qua vediamo una volta ancora la parola di Dio. Dio è sempre una risposta, come dalla morte sorge la vita, come dalla morte viene l'eredità e si possiede attraverso la vita. Romani 4:25 dice: il quale è stato dato per le nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Allora vediamo qua questi due momenti. La base legale: l'unico che è morto ed è risuscitato per perdonarci, per giustificarci, è il mio Signore Gesù Cristo. E per questa ragione c'è una speranza, però garantita. E per questa speranza noi possiamo vivere l'esperienza di cui parlano le Sacre Scritture in Efesini capitolo 4, versetto 4, che dice: però Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con cui ci amò, anche se eravamo morti nei peccati, ci ha dato vita insieme con Cristo. siamo salvi per grazia e insieme con Lui ci ha resuscitati. Parla di morte e di risurrezione. Gesù ci ha incluso nella sua morte, però anche nella sua risurrezione, e così ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrarci l'eredità, per mostrarci che Egli è con noi, per mostrare nei secoli futuri l'abbondanza della sua grazia con noi in Cristo Gesù, perché siamo salvi per grazia per mezzo della fede, e questo non da noi, se non è il dono di Dio, perché siamo sua fattura, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Lui stesso ha preparato affinché noi attuassimo. Se Cristo vuole mostrarci questa bontà, perché non possiamo oggigiorno mettere mano a questa paternità? La parola di Gesù, quando ha detto non vi lascerò orfani, perché per medio della sua resurrezione contiamo con l'assistenza di Gesù. E voglio che vediamo questa eredità, fra tante altre cose, in questo capitolo 14 ci dice alcuni dettagli di questa eredità che è stata ratificata dalla sua resurrezione. In primo luogo abbiamo assicurati l'entrata nel cielo. Versetto 2 dice: nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no ve lo avrei detto, io vado a prepararvi un luogo. Ci sta assicurando l'entrata al cielo. Tutti in un certo momento, quando passiamo da ogni frontiera, portiamo i nostri documenti, passaporto, visa, andiamo tranquilli, non siamo ansiosi. Però coloro che hanno qualche passaporto scaduto o camuffato, falso, cominciano a sudare, cominciano a tremare. Nel cielo non passerà nessuno senza documenti. Il Signore sa chi ha lo Spirito di Dio e chi non ce l'ha. E allora, quando dice che ci sono molte dimore, mi sta assicurando che, siccome quando Gesù diceva queste parole era l'ultima cena, ore prima di morire, prima di risuscitare, però Lui dava per fatto che tutto sarebbe successo così. Nella casa del mio Padre ci sono molte dimore, vado a prepararvi un luogo per voi. In altre parole, Gesù sapeva quello che doveva succedere, Gesù sapeva che doveva morire, sapeva che doveva risuscitare, sapeva che doveva ascendere per preparare questo luogo. Quello che mi sta dicendo è che io devo tenere la fiducia che ho assicurata l'entrata al cielo. E come lo sappiamo? Perché noi abbiamo lo Spirito glorioso che ha rinnovato, che ha risuscitato Cristo come sigillo della nostra salvazione. Pertanto non dobbiamo avere timore. Noi passeremo per il valle dell'ombra della morte, il Signore sarà con noi e ci dirà: figlio mio, non avere timore, io ho vinto la morte e per questa ragione tu sarai con me. L'entrata al cielo è assicurata per la risurrezione di Cristo. Però abbiamo anche assicurato il nostro trasporto al cielo, e al versetto 3 dice: e se io me ne vado vi preparerò un luogo e vi porterò con me affinché dove io sia anche voi sarete. Così come Egli ha risuscitato, anche noi risusciteremo. Per questo dice la Bibbia che i morti in Cristo risusciteranno i primi, e quelli che saranno ancora vivi saremo trasportati con Lui sulle nuvole, staremo per sempre con il Signore. Mi sta parlando del ratto della Chiesa, la risurrezione del popolo di Dio. Allora abbiamo assicurato che sia che sono morto, sia che sono vivo, in quell'istante andremo alla presenza del Signore. Questo mi dà la fiducia di affrontare qualsiasi difficoltà. Noi possiamo passare per le esperienze più forti, però abbiamo assicurato l'ingresso al cielo, abbiamo assicurato che Cristo non ci abbandonerà, perché il giorno che noi moriamo il corpo resterà qua sulla terra, però la nostra anima e il nostro spirito andrà alla presenza di Dio. Per questo Paolo diceva: assenti al corpo ma presenti a Cristo, e saremo pieni di gioia. Lo dirò ancora una volta e mi stancherò di dirlo. Quando 4-5 giorni prima che mia madre morisse, quando stavamo pregando intorno al suo letto, mi ha detto: figlio, sai che cosa è successo? Io ho visto il mio corpo sul letto e io avevo una gioia tremenda, una gioia così forte che volevo già morire. E io ridevo e mi dicevo: sì, è davvero così, la persona che ha assicurato la presenza di Dio sarà la gioia dell'Eterno, è la gioia più grande che si può avere. Per questo noi dobbiamo dare grazie, perché Cristo è morto, è risuscitato e ci ha assicurato il nostro trasporto. Il trasporto di una persona a questa terra non è al cielo, non è una sconfitta, è una vittoria meravigliosa. Certo, c'è dolore nella famiglia ed è giusto pregare per loro, però un giorno seguiremo coloro che ci hanno preceduto, e per quanto Cristo è morto ed è risuscitato, abbiamo questo assicurato. Però abbiamo anche accesso a vivere con Dio per la nostra fede, e arriviamo ad avere l'opportunità di conoscere Dio più profondamente. Quello che oggi conosciamo di Dio è praticamente niente. La Bibbia dice: proseguiremo in conoscere l'eternità. Non sarà sufficiente per conoscere Dio. Continuiamo a conoscere, a conoscere, a conoscere. Nel cielo non solamente c'è lode, c'è anche conoscenza, conoscenza, conoscenza. La conoscenza della verità ci riempirà di pace, di gioia, di benedizione. Tante cose che Dio ha preparato, c'è un servizio di ogni cosa. E pertanto, quando dice qua nel versetto 4: e sapete dove vado e sapete la via per dove vado, e Tommaso gli dice: Signore, qual è il cammino? Tu sai qual è il cammino. Io sono il cammino, la via e la vita. Nessuno viene al Padre per mezzo di me. Conosceremo Dio così intimamente, saremo la gloria e la presenza di Dio, vedremo Dio faccia a faccia. Un giorno lo vedremo, oggi non lo possiamo vedere, perché quello che vede Dio, dice la Bibbia, che muore. Ma quel giorno noi lo vedremo faccia a faccia e viviremo. E perché Cristo è risuscitato, abbiamo l'opportunità di che Gesù si manifesti oggigiorno stesso nella nostra vita. Nel versetto 5 in avanti, fino al versetto 14, in questo dialogo che Gesù ha prima con Tommaso, e il Tommaso che ha con Filippo, e adesso Gesù gli dice: chi ha visto me ha visto il Padre. E fa una conclusione di questo dialogo nel versetto 11 e dice: credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credete a cagione di quelle opere stesse. In verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che fo io, e ne farà dei maggiori, perché io me ne vo al Padre. E quel che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel figliuolo. Se chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò. Chi può fare questo? Solo colui che è vivo. Io lo farò, dice il Signore. Gesù è lì per tutte le necessità nostre. Voglio testificare, chissà, l'ho già fatto in qualche altro culto con altri fratelli. Però fra le tante malattie che mi sono arrivate, fratelli, una di queste è quella che si conosce come gastrite atrofica a causa di un problema di autoimmunità. Il mio corpo si sta distruggendo da solo, specialmente il mio stomaco. Questo fa in modo che le pareti del mio stomaco si assottigliano. La parte interna dello stomaco è normale che tenga una specie di rughe, però le pareti del mio stomaco erano lisce come quella di un melone. E allora il medico mi ha fatto fare una biopsia e mi ha detto che metaplasia, e se arriva a displasia, che sono cellule precancerose, dobbiamo operare e cominciare a tagliare dei pezzi del tuo stomaco, perché questa è una malattia irreversibile. Vi dico ed è certo, in questo momento io non mi ricordo di aver mai pregato per questo mio problema. Quello che mi ricordo è che nella notte stavo dormendo e sentivo un colpo sul mio stomaco, era mia moglie che pregava per me e implorava a Dio: sana mio, guarisci mio marito, guarisci mio marito. Io so che altri hanno pregato per me, però arrivo dal medico, dovevo fare, perché dovevo fare una biopsia ogni 6 mesi. Arrivo tranquillo, vado al check-in e il medico mi dice, quando sono uscito dall'anestesia: vieni, pastore, sai che cosa è successo? No, gli dico. Le rughe all'interno del tuo stomaco hanno cominciato a riapparire di nuovo. Io ho tutte le fotografie, ho il video di come era prima, e mi insegna, mi fa vedere: guarda, questo appare in questa fotografia, queste sono le fotografie anteriori, guarda, qui è liscio e qua già ci sono le rughe. Questo è il primo caso che io conosca. Neanche in libri si riconosce una cosa come questa, e mi ha detto: questo lo può aver fatto solo Dio. Dio ha fatto queste cose. Allora io ho detto: gloria al Signore. Perché? Perché succedono queste cose? E io non lo stavo neanche chiedendo, perché un Cristo vivo sa le mie necessità, anche delle cose che noi non ci siamo interessati e neanche abbiamo pregato. Alcuni stanno preoccupati per le rughe di fuori, non preoccupatevi, perché anche quella è la soluzione. Quando avremo un corpo glorificato, saremo belli, lisci, lisci, lisci nel nome di Gesù. Se noi siamo afflitti, come faremo con questo, con quello? Non preoccupatevi di questo problema. Io so che un giorno affronteremo la morte, perché di qualcosa dobbiamo morire, però abbiamo già la risposta che questo corpo sarà putrefatto, ma si alzerà in vittoria, perché Cristo è risuscitato e il suo spirito è nelle mie anime, nella nostra vita. E allora, se abbiamo la certezza della benedizione di Cristo Gesù, della sua assistenza, quando Gesù ha detto: io non vi lascerò orfani, significa che il Signore è con noi, dice: verrò a voi, e non solamente verrà il giorno della risurrezione quando Cristo venga per la Chiesa, però verrà con noi quando saremo malati, verrà con noi quando saremo all'ospedale, quando avremo fatto un incidente automobilistico, verrà in noi in ogni momento, anche quando dormiamo. Gesù è al nostro lato, e se Lui è al nostro fianco, chi sarà contro di noi? Non angustiatevi, per questo la parola di Gesù dice: non si turbi il vostro cuore, credete in Dio e create, e credete anche in me. Gesù ci porta all'esperienza più grande che voi e Dio possiamo immaginare. Abbiamo la certezza che Egli viene per voi e per me. Questo ci parla questo versetto. Verrò a voi ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, parlando della sua ascensione. Però verrò a voi e voi mi vedrete, perché io vivo. Perché lo vedremo? Perché un giorno Cristo verrà per noi e anche voi vivrete. E allora, se questo è così, fratelli, la garanzia della risposta ad ogni problema ce l'abbiamo già. Tutti. Tutti i problemi economici, problemi di salute, problemi familiari, tutti i nostri problemi. Perché? Perché il giorno che Cristo verrà finirà tutte le crisi di questo mondo. Non disperate, guardate cosa dice il Signore nella sua parola, nel libro di Apocalissi. Ci parla su questa gloriosa, meravigliosa consolazione. E dice: non avrete più fame e più sete, il sole non avrà più calore, perché l'agnello che è in mezzo del trono li guiderà alle fonti di acqua di vita. e Dio asciugherà ogni lacrima degli occhi loro. E quel giorno le lacrime spariranno, e se ci saranno lacrime di gioia e di gratitudine per il Signore. Per questa ragione, sia quale sia la crisi che state passando in questo momento, Gesù l'ha già risolta in forma completa attraverso il suo intervento temporale in questa terra, però soprattutto nel suo intervento dopo la morte. Tutto è risolto già. Se voi avete problemi con il vostro genero o la vostra nuora, il problema non sarà più con la suocera, sarà con un'altra persona, problemi economici, problemi di minacce, tutte queste cose spariranno. Quando io vedo la gloriosa speranza della vita eterna, allora possiamo lavarci di ogni timore, di questa angustia, e dire: Signore, se tu mi dici di non turbarmi e di credere in Dio e credere in te, e di credere che Cristo interviene ogni giorno nella mia vita, interverrà certamente nella mia vita anche dopo della morte. E per questo il versetto 27 dice: io vi do pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Chi può vincere Gesù? Nessuno, non esiste rivale per Cristo Gesù. Cristo ha vinto per voi e per me. Adesso posso dire: anche io cammini nella valle dell'ombra della morte, non temerò male alcuno, perché tu sei con me, perché Gesù ha detto: non vi lascerò orfani. Padre, grazie. Grazie per la tua misericordia, oddio. Non siamo soli. Tu sei con noi. In quest'ora, buon pastore, ti chiediamo di intervenire nelle nostre vite. Tu sai, oh Signore, la crisi che ognuno di noi sta passando. Signore, ti chiedo per coloro che stanno afflitti spiritualmente, che si sentono condannati senza nessuna via d'uscita. Però siccome tu sei vivo e legalmente tu hai dato la tua vita per perdonare i peccati dell'umanità, compresi quelli di mio fratello, di mia sorella, del mio amico, dell'amica che ci stanno ascoltando, possiamo confidare che c'è risposta alla liberazione del sentimento di colpa e di condanna. Caro amico, cara amica che mi stai ascoltando in questo momento, lì dove sei, ripeti con me questa preghiera dicendogli: Gesù, salvami, perdonami. Ripetete con me questa preghiera: Padre eterno che sei nei cieli, ti chiedo perdono. Perdono per tutti i miei peccati. Riconosco che ti ho offeso, che ho fatto il male ai tuoi occhi. Sì, io, Signore, mi dispiace aver ferito il tuo cuore, però credo che tu sei morto per me sulla croce, per perdonarmi e fare di me una nuova creatura. Credo che sei risuscitato per giustificarmi, per dichiararmi innocente ai tuoi occhi. Signore, grazie. Per questa ragione ti apro il mio cuore, ti ricevo come mio personale Salvatore e Signore della mia vita. Grazie, Signor Gesù. Grazie, Gesù. Amen e amen.